Domenica scorsa avete ricevuto la parola del Signore dalla bocca di Maura. Siete stati benedetti? Amen. Amen. Alleluia. Qualcuno mi dice, ma è scritto nella parola che la donna non deve insegnare. No, dice che non deve usare autorità, che è un'altra cosa. E allora, siccome qua il Signore mi ha dato grazia di essere il pastore, quindi quando decido qualcosa, il Signore benedice quello che decido, io cerco sempre di essere coerente con la parola del Signore. E quindi, come è vero che Maura ha insegnato, e ha insegnato con grazia la parola del Signore, e so che siete stati benedetti, e quindi voglio che sappiate che tutti voi potete portare una parola se Dio ve l'ha messa nel cuore. Ovviamente sono io il responsabile, quindi chiaramente venite da me e come ha fatto Maura, dice io ho questo da condividere, e con umiltà ma anche con tanta grazia ha condiviso la parola del Signore. Quindi questa cosa è possibile a tutti quelli che hanno la grazia di Dio nel loro cuore e che hanno voglia di dare anche, condividere anche con gli altri quello che Dio ha già fatto nella vostra vita. Quindi capite che tutto questo è fatto e in armonia con la parola del Signore e in sottomissione alla realtà di Dio, che sono qua, Dio mi ha messo qua, ma io sono qua per farvi crescere, non per darvi delle bastonate in testa. Non sono qua per dire che sono bravo, ma sono qua per aiutarvi a crescere nel regno di Dio e nella sua giustizia. D'accordo? Quindi perdonate questa premessa, la parola che il Signore mi ha messo nel cuore si collega a tutto quello che già abbiamo riflettuto insieme. Quindi Armel ci ha citato questo versetto: ti ammaestrerò, ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te, il Salmo 32, il verso 8, no? L'abbiamo letto prima. Quindi io ti ammaestrerò, io ti consiglierò, io ti insegnerò, ma non solo ti consiglio, ti insegno, ma ho il mio occhio su di te. Ci credete che l'occhio di Dio è su di voi? Io prima, mentre adoravate il Signore, eravate tutti così. Non potevo fare a meno di piangere e di vedere l'occhio del Signore su di voi. E sapete, quando Dio guarda i suoi figli, alleluia, è qualcosa di speciale, perché Dio vi sta benedicendo da dentro. E la vostra fiducia è il Signore. Quando voi, quando siete in casa vostra, quando siete ovunque siete e vi mettete ad adorare e ringraziare il Signore, come avete fatto prima, lo potete fare ovunque. Il fatto di farlo insieme ci incoraggia, ma l'adorazione al Signore non è relegata a questo luogo. Questo è un luogo accogliente dove possiamo adorare il Signore insieme, ma l'adorazione al Signore è un esercizio di tutti i giorni. E quando imparate ad adorare e a ringraziare il Signore, e allora l'occhio del Signore è sulla vostra vita. Io ti ammaestrerò, ti insegnerò la via per la quale devi camminare. E quando non sai qual è la strada, Signore, qual è la strada? Cosa sto sbagliando? Aiutami a capire. Io avrò il mio occhio su di te, ti consiglierò. E poi ci tira un po' le orecchie e dice, non siate come il cavallo, come il mulo, che bisogna sempre dargli delle bastonate. Insomma, ragazzi, svegliatevi. Potete ascoltare la parola di Dio, la potete capire, la potete praticare, non c'è bisogno di aspettare di prendere un tirotto in bocca, come succede al cavallo, come succede al mulo. Al mulo addirittura a volte bisogna trattarlo un po' duramente. Ma noi non siamo né cavalli né muli, siamo figli di Dio. Amen? Mi piace essere figli di Dio. Alleluia. Davvero. Entriamo in questa dimensione dove i figli stanno imparando ad ascoltare la voce del loro papà. Nel Vangelo di Giovanni, ho fatto questa citazione prima, al capitolo 8, Gesù stava dicendo al verso 29, colui che mi ha mandato è con me, il Padre non mi ha lasciato solo. E dovunque tu vai, non sei solo. il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Non le faccio ogni tanto le cose che gli piacciono, ma le faccio continuamente. Giovanni il capitolo 8, il verso 29, ci ricorda che Gesù fa continuamente le cose che gli piacciono. Questa parola continuamente, questa parola che ci parla di costanza, questa parola che ci parla di perseveranza, deve aiutarci nel cammino. Mentre Gesù diceva queste cose, molti credettero in Lui. E quando viviamo la presenza del Signore, ci viene l'istinto di credere. Ma quello che abbiamo bisogno di aggiungere alla nostra vita, Gesù faceva continuamente la volontà del Padre, continuamente era in comunione. Ebbene, dice queste parole Gesù, al verso 31. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: se dimorate, se abitate, se vivete la mia parola, sarete veramente miei discepoli. Il pensiero dell'abitare è qualcosa che ci porta alla continuità. Un conto è andare a visitare, un conto è andare a fare una vacanza, altra cosa è abitare. Dove ce l'hai la residenza? Allora, ok, dove abiti, dove vivi? Ebbene, facciamo abitare la parola di Dio nei nostri cuori. Se dimorate, se abitate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, il verso 31. E al 32 appunto ci riporta: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E quindi rispondono: ma noi siamo progenie di Adamo, di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi dire diventerete liberi? E Gesù rispose e disse loro: in verità io vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. E lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece rimane sempre. Dunque, se il figlio vi fa liberi, sarete veramente liberi. Quindi, se ancora il peccato riesce in qualche maniera a condizionare la nostra vita, è tempo di tornare al Signore, di lasciarci guarire, di lasciarci liberare, no? La parola del Signore, sempre nel libro dei Proverbi, al verso 10 del capitolo 2 Proverbi, il verso 10 dice: quando la sapienza entrerà nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima. Come dire, quando lo Spirito Santo entra nel tuo cuore, la parola di Dio sarà comprensibile, sarà gradevole. Scusate che cerco di parafrasare, di rendere comprensibile, perché questo stesso versetto è tradotto in 10 modi diversi. Ho preso 10 versioni diverse, sono tutti in modo diverso, ma non ce n'è una sbagliata. È semplicemente il fatto di comunicare un pensiero. E questo pensiero significa che quando il tuo cuore viene rinnovato, la parola del Signore ti si illumina. Se il tuo cuore è nato di nuovo, la parola di Dio ti arriva addosso e tu non ti dà fastidio, non la rifiuti più, ma la accogli, anche se ti porta dei cambiamenti. E quindi ho letto all'inizio del culto, nel capitolo 3 sempre dei Proverbi: confida nel Signore, nell'Eterno con tutto il cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, sulla tua percezione delle cose. Fate caso a questa parola cuore, no? Il nostro cuore, che rinato dallo Spirito Santo, riceve la parola e la riceve con gioia. Il nostro cuore, che può essere ingannato, ma dice questa parola: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Non appoggiarti su quello che vedi, su quello che senti. Se io guardassi all'apparenza, non mi gusterei la presenza del Signore. perché comincerai a dire: ah, quella famiglia non c'è, quell'altro non c'è, quell'altro è andato via, quell'altro non sta bene. No? Questi sono i pensieri. Se io guardo l'apparenza, io guardo queste cose, vedo le sedie vuote, è una realtà. Ma se guardo a quello che guarda il Signore, vedo le sedie piene e vedo i cuori che ringraziano il Signore. E così ci siamo gustati pienamente la presenza del Signore. Perché? Perché il nostro sguardo era verso Gesù. Con questo non dimentichiamo le sedie vuote e i fratelli che mancano, li vogliamo bene e li amiamo, ma siamo sicuramente rapiti dalla presenza del Signore. Quindi confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie e Lui raddrizzerà i tuoi sentieri. Non pensare di essere savio ai tuoi occhi, ma temi e rispetta l'Eterno. Ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi. E qua la dice forte, no? Guarigione per i tuoi nervi. Alleluia. Che cos'è che guarisce i miei nervi? Non ritenerti savia ai tuoi occhi, ma rispetta, temi l'Eterno. Ritirati dal male. Ritirarci dal male è guarigione ai nostri nervi. Guarigione alle nostre tensioni, guarigione al nostro... fai bene, ritirati dal male. Questa è guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio, un ristoro alle tue ossa. Alleluia. La presenza del Signore, quella pace che ci viene dentro. Alleluia. Grazie Signore, non mi voglio più occupare delle cose sbagliate, mi voglio occupare del tuo regno, della tua giustizia. È così che confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Alleluia, con tutto il tuo cuore. Non appoggiarti su quello che vedi. Le cose che vedi non sono sempre belle, ma fidati del Signore. E allora fidati del Signore perché? Perché Dio vive nel tuo cuore. Il verso 10 del capitolo 2 ci diceva: quando la sapienza entrerà nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima. Alleluia. La presenza del Signore nel nostro cuore. E allora la parola di Dio è gradevole. Quando ascoltate la parola del Signore, siete rallegrati o siete ribelli? Possiamo anche fare bella faccia e dire ma se ancora c'è ribellione nel nostro cuore, che può succedere? Non c'è niente di male a confessarlo, perché l'abbiamo avuta tutti. Ma quando ci lasciamo e diciamo: Signore, io non voglio più essere ribello nel mio cuore, riempimi col tuo spirito, grazie per la tua presenza, grazie per la tua grazia. E allora quando la parola di Dio ci tocca, non è più un fastidio, anche se dice: Giacomo, è ora che ti svegli, è ora di cambiare, questa cosa qua non mi piace, dice il Signore. E allora Giacomo si alza, si sveglia e dice: ok, mi do una ripulita, vediamo un po' che cosa facciamo oggi, Signore, e insieme viviamo la nostra giornata col Signore, con la realtà dello Spirito Santo presente, vivente, efficace e potente. Opla! I bigliettini volano, ma la parola del Signore abita nel cuore dei credenti. Nel Salmo 19, Salmo 19 ci ricorda una parola al verso 10. Anzi, il verso 9 dice: il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno, i giudizi dell'Eterno sono verità. Tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, più dell'oro fino, finissimo. E sono più dolci del miele, quello che stila dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. Essi sono più desiderabili dell'oro fino. I tuoi giudizi sono giusti. Se lo Spirito Santo è nel nostro cuore, la parola di Dio diventa amabile, desiderabile. Ho bisogno di te, più dolci. Alleluia. Voglio che la parola del Signore così possa diventare anche quel balsamo di guarigione, di grazia di cui abbiamo bisogno. Perché a volte la parola ci riprende, ci corregge, ci ammaestra, ma nello stesso tempo, partendo dal nostro cuore, ci guarisce. Perché qui abbiamo bisogno di essere guariti, perché quando il nostro cuore è guarito, tutto il resto riprende energia, riprende forza. Nel Salmo 51 era Davide, dopo aver combinato un disastro esagerato, e a un certo punto diceva: Dio crea in me un cuore puro, no? Nel Salmo 51, sarebbe da leggere tutto, però, perché inizia nel primo versetto dicendo: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo il tuo grande, la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Vi ricordate che Davide aveva fatto veramente un disastro, aveva commesso adulterio, aveva commesso un omicidio, aveva fatto delle cose veramente terribili, e poi aveva fatto finta di niente. Solo che poi è arrivato un profeta e gli ha detto: quello che hai fatto, il Signore non è contento di quello che hai fatto. E quindi, ripreso nella sua coscienza, ritorna a Dio e scrive questo salmo: abbi pietà di me, o Dio. Abbi pietà di me secondo la tua benignità, secondo le tue grandi compassioni, cancella i miei misfatti, lavami completamente della mia iniquità, purificami del mio peccato, perché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con l'issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che tu hai spezzato festeggino. Di nuovo queste ossa di cui parlava nei Proverbi. E di nuovo l'altro salmo. E di nuovo: le ossa che tu hai tritato, fa che festeggino. Perché sono state tritate? Perché il peccato ci ha distrutto, perché il peccato ci ha inaridito, perché il peccato ci ha in qualche maniera allontanato dal Signore. Quindi Davide chiede: nascondi la tua faccia dai miei peccati, cancella tutte le mie iniquità. E oggi abbiamo ricordato il purgamento dei nostri peccati attraverso il sangue del nostro Signore, anche ricordandoci col pane e col vino. E al verso 10 dice: o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Dio, crea in me un cuore puro, fai il tuo miracolo dentro di me. Alleluia. Un cuore toccato dalla grazia che riceve la parola del Signore. Crea in me, inventalo tu, Signore. Tu sei il creatore, la tua parola crea. E Dio ha fatto le cose in modo che tutti noi possiamo avere un cuore puro, rinnovato. E come diceva un fratello, nessun uomo ha il cuore puro, ma tutti abbiamo bisogno di un cuore purificato, lavato. Lavato, il nostro cuore lavato. Ecco perché ci parla del sangue di Gesù che ci purifica, che ci lava da ogni peccato. Nessun uomo ha il cuore puro in natura. L'unico cuore puro ce l'aveva Gesù. Ma è vero che tutti possiamo essere ricreati in Cristo e avere, ricevere un cuore puro. E quindi non accontentiamoci di un cuore diviso. Se il nostro cuore è ancora un po' diviso, non accontentiamoci di questo cuore diviso. Ma chiediamo al Signore: crea in me un cuore puro. Non che tutte le volte che penso ai miei sbagli ritorno sempre: Giacomo, ma sei stato proprio uno... Ma che bastardo sei che hai fatto quello che hai fatto, eh? Io a volte lo penso di me, ma il Signore mi ha dato grazia di smetterla di pensare ai miei peccati, ma incominciare a vivere una vita nuova. E questa è la fede, perché impariamo a vivere da figli di Dio. Fa parte del passato. E con Gesù le cose passate sono passate. Tutto è fatto nuovo. Ci ha ricordato il fratello Serge, siamo figli di Dio. Tutti quelli che credono in Gesù, siamo figli di Dio. Entriamo in questa dimensione, non accontentiamoci che siano gli altri figli di Dio. Se credono in Gesù, sono anche loro figli di Dio. Ma consapevoli di questo, Dio crea in me un cuore puro. E sappiate che quando chiedete a Dio una cosa del genere, avete fatto questo percorso. Io credo che nessuno di voi ha fatto i peccati gravi come Davide. E se lui ha ricevuto il perdono, io credo che tutti voi ricevete perdono, perché non è dalla gravità dei peccati, ma è dalla fede in Gesù Cristo che riceviamo salvezza, liberazione, guarigione. E lui non aveva la conoscenza del sacrificio di Cristo. Davide è nato molti anni, molti secoli prima. Non è come noi che possiamo ricordare il sacrificio di Gesù con il pane e il vino. Eppure lui ha scritto il Salmo 23 che dice: apparecchi davanti a me la mensa alla faccia dei miei nemici. Tu mi ungi con olio. E allora purificami e sarò pulito, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e allegrezza. Non accontentatevi di una fede moscia. La vostra fede non può essere una fede moscia. Dammi gioia e allegrezza. E Davide inventerà la tenda dell'adorazione e della lode. Davide inizierà qualcosa che ancora oggi nella Chiesa viviamo, ed è la lode e l'adorazione al nostro Dio, con gli strumenti, con le danze, con tutto quello che ci può essere. Noi siamo ancora un po' paralizzati, non ci muoviamo molto, però non è un problema. Questo è un discorso forse culturale, ma in ogni caso stiamo entrando nella libertà dello Spirito. Stiamo entrando in quella dimensione dove lo Spirito Santo è libero dentro di noi e noi ci muoviamo sempre più liberi di dire: grazie Signore, sono felice di essere tuo figlio, di essere insieme a te. Quindi fammi sentire gioia e allegrezza e fai che le ossa che tu hai spezzato festeggi. Nascondi appunto la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo, che così non siamo continuamente distolti dalla nostra fede a causa di chi ci viene a rinfacciare. La vita ci rinfaccia sempre, qualcuno ci rinfaccia sempre, ma tanto tu sei sempre il solito. A chi dunque crederai? Vuoi continuare a credere a chi ti rinfaccia che sei un fallito? Te l'ha raccontato una vita che ti racconta questa storia. L'ha fatto tuo padre, non tutti i padri sono così, grazie a Dio. Ma purtroppo tanti padri fanno così. L'hanno fatto i tuoi insegnanti. Quando andavamo a scuola ci dicevano: sei un buono a nulla, non servi a niente. C'erano delle battute tremende. Ma era tutti i giorni ti dicevano sta roba qua. Strano. I nostri maestri anche alle elementari ci dicevano queste robe qua. È pazzesco. Si inventavano le battute per dire che non valevi niente. Ed erano quelli che ci dovevano insegnare a vivere. Ma il Signore non fa questo. Il Signore ci sta guarendo da tutte queste cose qua. E quindi gloria al Signore. E vorrei che potessimo cantare quel canto: a chi dunque crederai? Perché Dio crea in me un cuore puro e bene e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. E per oggi ci fermiamo qua. Ma Dio crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo, in maniera che anche quando la vita mi rinfaccia tutto quello che è lo sbaglio della mia vita, no, io ho creduto nel Signore. Niente, nessuno mi può distogliere da questa verità, perché se il Figlio di Dio vi fa liberi, siete davvero liberi. D'accordo? Quindi questa parola che abbiamo ricevuto da Giovanni, nel capitolo 8 di Giovanni, conoscerete la verità vi farà liberi, questa verità ci deve accompagnare continuamente. La libertà inizia nel cuore e dal cuore rigenera la nostra anima e la nostra anima lo glorifica e adora e loda il Signore. E il nostro corpo segue, e quindi lasciamoci coinvolgere dalla grazia del Signore. E quindi mentre cantiamo questo canto rispondiamo anche a noi stessi: a chi dunque crederai? Decidi tu a chi vuoi credere, e sai di poter credere nel Signore, come ci riporta il canto. Mentre diceva queste cose, molti credettero in Lui, e allora Gesù disse: se dimorate nella mia parola sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Il Figlio invece vi fa liberi. Se dunque il Figlio vi fa liberi, sarete veramente liberi. E quindi entriamo nella dimensione della libertà dei figli.